DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.
Essere e avere, di Maria Luisa Pezzali.
Le migliori puntate dell'anno.
Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. In questa puntata torniamo a parlare di Design for All o Universal Design, con una bellissima storia, la storia di una famiglia che ha finalmente realizzato la propria casa a prova di futuro. Focus sui trend dedicato invece alle case della marca, ultima frontiera del retail per i brand più all'avanguardia.
Non ho mai progettato un edificio prima di aver visto il sito e incontrato le persone che lo useranno. Frank Lloyd Wright.
Guarda alle radici più autentiche del design e dell'architettura, la citazione che abbiamo appena ascoltato lo testimonia, quello che ora si definisce Design for All o Universal Design, un approccio progettuale che ha come obiettivo fondamentale la realizzazione di prodotti, ambienti, edifici accessibili, fruibili da chiunque, indipendentemente dall'età, dalle capacità, dalle abilità, dalle condizioni fisiche, psichiche o sociali, in pratica un design per la diversità, l'inclusione sociale e l'uguaglianza, una sfida creativa ed etica per chiunque la voglia cogliere, non solo progettisti e designer, ma anche amministratori, dirigenti politici, brand e aziende. E la storia che torniamo a raccontarvi oggi, perché l'avevamo fatto quando ancora questo traguardo sembrava lontano, è una storia di vita vera, la storia di una famiglia e di una casa, la casa di Ale, una casa senza barriere, tecnologicamente avanzata, costruita per Alessandro e per la sua famiglia. Alessandro è affetto da una malattia rara che ne compromette le abilità motorie e respiratorie da quando aveva 4 anni. Ora ne ha 11 e finalmente, grazie a questo progetto, ha conquistato più autonomia e indipendenza, come ci ha raccontato il papà Marco Meroni.
Un'impressione di nuova vita, soprattutto guardando gli occhi di mio figlio Alessandro, per il quale ho realizzato questo progetto, quindi degli occhi che sono più sereni, sono più contenti e che esprimono tutto quello che è il suo potenziale.
Facciamo capire agli ascoltatori quali tipo di innovazioni avete introdotto nella casa, raccontaci, facci qualche esempio.
Certamente, nella casa di Ale, questo progetto, questa concept house per la disabilità, abbiamo introdotto sia delle tecnologie più o meno innovative, sia dei pensieri anche a livello architettonico che permettessero la massima usufruibilità da parte appunto di Alessandro. Nello specifico abbiamo introdotto dei sollevatori a soffitto che si trovano di solito negli ospedali, nelle RSA, quasi mai nelle case private. Siamo riusciti a integrarli all'interno del contesto senza dare una parvenza di ospedale, lasciatemi passare questo termine, ma di una casa a tutto tondo. Questi sollevatori a soffitto risolvono il problema dello spostamento in tutta sicurezza dalla carrozzina al letto al bagno e via dicendo, dando allo stesso tempo la possibilità, essendo a soffitto, collegati a soffitto, di non avere strumentazioni per terra, quindi sul pavimento, che occupano e che quindi nel caso soprattutto di case di piccole dimensioni a cui siamo tutti abituati implicano degli spazi occupati e poca manovrabilità. Questo è un esempio, oltre ovviamente agli assistenti vocali e a tutta la domotica che permette ad Alessandro in tutta autonomia di attivare qualsiasi elemento della casa. Parlo delle tapparelle, parlo delle luci, del riscaldamento, televisione e via dicendo, ma non solo, perché attraverso la domotica Alessandro può aprire e chiudere in autonomia la porta di casa, che è un serramento, una porta finestra sostanzialmente. La grande peculiarità di questa soluzione è che lui con il suo smartphone, quindi con un'app presente sul suo smartphone, può aprire e chiudere la porta e quindi essere autonomo nell'entrare e uscire da casa. Ovviamente tutte queste tecnologie, che sono una parte di quello che abbiamo realizzato, hanno necessitato tanto pensiero, tanta concentrazione nel trovarle, nel metterle in funzione e soprattutto farle funzionare tra di loro.
Ecco perché voi, Marco, avete coprogettato con i brand interessati appunto a questa sperimentazione le innovazioni di questa casa all'insegna di quello che viene classificato come design for all, cioè un design universale che possa rispondere alle esigenze di tutti. Ecco, i feedback, i riscontri che hai avuto dalle persone con cui hai lavorato alla luce poi del risultato finale, quali sono e qual è, come dire, il tuo auspicio sull'utilità estesa poi anche per altri di queste innovazioni?
Lo Universal Design ha guidato lo sviluppo di questa casa, perché non è solo una casa per Alessandro, ma è di tutta la famiglia, quindi richiede che funzioni per tutti e non solo per le specifiche esigenze. Questo traslato e allargato su tutti quanto su tutta la società vuol dire dare la possibilità a chiunque di poter esprimere tutte le proprie potenzialità grazie a un ambiente che sia effettivamente usufruibile. Chi ha partecipato, i vari brand, ma anche i professionisti che hanno collaborato nella realizzazione di questo progetto, ne sono usciti, da quello che mi hanno detto, arricchiti, perché molto spesso non si ha la visione effettiva di cosa vuol dire una famiglia con in casa una persona disabile, e la possibilità di mettersi in gioco anch'essi in questo progetto gli ha permesso di capire meglio le esigenze in modo tale da poter sviluppare per il futuro nuovi prodotti e nuovi servizi che siano sempre più inclusivi e che siano sempre più aperti a tutte le esigenze che effettivamente abbiamo, soprattutto per quelle che sono le persone fragili. Quindi io mi porto a casa anche questa grandissima esperienza che tutti i professionisti e le aziende, ma anche le istituzioni che hanno partecipato al progetto, si sono portati a casa.
Grazie a Marco Meroni per essere stato con noi e un abbraccio anche ad Ale, ovviamente.
Grazie a tutti.
Dalle case su Airbnb a quelle nel metaverso, ecco come il retail si affida alla dimensione domestica per una nuova identità di marca. Ne parliamo tra pochissimo, subito dopo la pausa. Restate con noi.
Essere e avere.
Gli oggetti devono fare compagnia. Achille Castiglioni. Focus sui trend.
Sono una via di mezzo tra ospitalità e intrattenimento, i nuovi negozi al servizio della marca, delle vere e proprie case della marca che permettono un'immersione totale nel mondo del brand, dalla filosofia ai nuovi prodotti. Sono le nuove frontiere del retail che ha esplorato per noi Isabella Guaitoli. Ciao Isabella, bentrovata.
Ciao Maria Luisa, buonasera a tutti.
Con il primo caso andiamo in Giappone con una vera e propria destinazione di viaggio firmata Muji e Airbnb. Raccontaci.
Sì, Muji, che come sappiamo tutti è una catena giapponese di articoli per la casa, no? Dal design molto minimalista e pratico ha aperto quest'estate la sua prima guest house e quindi è entrata di fatto nel settore dell'ospitalità. È un progetto abbastanza grande, si chiama Muji Base, e segue l'idea di far provare proprio in prima persona il lifestyle di questa brand, che è quello di vivere in modo semplice e sostenibile, ma anche appagante. E quindi vuole aprire queste residenze, la prima delle quali è una antica casa tradizionale ristrutturata, arredata, proprio anche attrezzata in modo essenziale con i prodotti Muji, e permette agli ospiti così di scoprire la comunità locale di Kamogawa, che è a Chiba, una prefettura vicino a Tokyo, ed è in mezzo a una campagna che può essere definita proprio il paesaggio originario del Giappone, con le risaie a terrazze tra le montagne e la pianura. Ecco, l'idea è quella di far sentire le persone a casa in un luogo molto tranquillo, piacevole, come è difficile oggi da fare soprattutto in Giappone, ma anche proprio scoprire le zone più locali del paese. E ad esempio fornisce dei kit di cibi per preparare i pasti con gli ingredienti locali di stagione e propone anche delle attività proprio in collaborazione con le piccole imprese agricole e artigianali. Quindi, oltre all'alloggio in sé, cui si accede attraverso Airbnb, come hai detto anche tu, Maria Luisa, il progetto mira proprio a preservare la cultura locale e utilizza risorse inattive, case abbandonate, case sfitte, dove naturalmente far provare i propri prodotti, oltre che alla filosofia. Ecco. La lista però è lunga e la disponibilità è già tutta esaurita fino al 2025.
Se il brand deve avere una casa, perché non scegliere quella del suo fondatore? La riflessione alla base del prossimo caso che ci arriva da Los Angeles invece.
Sì, si tratta di Flamingo Estate, che è la tenuta e azienda di Richard Christiansen, il fondatore dell'agenzia Chandelier Creative, che oltre a Los Angeles ha sedi anche a New York, a Parigi. Ecco, e Christiansen, dopo due decenni di lavoro senza sosta, ha cambiato stile di vita e se la vuole godere di più, diciamo così, e ha preso questa villa che è bellissima in stile coloniale anni 40, immersa nel verde, nell'Island Park, con un terreno di 7 ettari, e l'ha trasformata in un'azienda agricola moderna. E lui la definisce proprio un santuario edonistico dedicato alla natura. Lì ha piantato 600 piante nuove e produce il miele come facevano i suoi genitori australiani. E questa azienda agricola, che è attiva da marzo del 2020, dopo la pandemia è passato dalla vendita di frutta e verdura a proprio una collezione di più di 150 prodotti made in California, alimentari per il corpo, per la casa, grazie poi anche a una collaborazione ben studiata con più di 100 aziende biodinamiche. Questo marchio, che proprio si chiama Flamingo Estate, punta sul benessere botanico e sull'idea che madre natura è l'ultimo grande lusso. E quindi qui è proprio la visione del fondatore che crea un immaginario narrativo privato e lussuoso, lussuosissimo, intorno alla sua casa, per poi condividerlo sul sito, che se andate a vederlo si rimane affascinati, è proprio un'oasi paradisiaca, per poi vendere i suoi prodotti online in modo tradizionale, diciamo.
Questa è una tendenza ibrida, come ibrido è ormai il commercio tra on e offline. Ecco che Ralph Lauren ha costruito la propria casa nel metaverso, Isabella.
Esattamente, si chiama The 888 House ed è uno store digitale immersivo, e questo fonde proprio in modo spettacolare la realtà con la fantasia e crea un mondo della marca super iconico. È il primo store virtuale di Ralph Lauren e l'ha proposto qua a settembre per lanciare, diciamo, un segnale forte soprattutto rivolto al pubblico più giovane e anche per creare l'attesa in vista del suo rientro, che è stato dopo 4 anni di assenza sulle passerelle della New York Fashion Week. E si tratta di una costruzione architettonica, proprio un'enorme villa ambientata in un paesaggio desertico virtuale che evoca un po' il Joshua Tree National Park, quindi della California, e dall'altro la pianta della villa riproduce le iniziali di Ralph Lauren in metallo dorato a specchio, e la natura, no, desertica, selvaggia, entra proprio nella villa e si mescola a sculture simili a statue greche. C'è un'atmosfera metafisica molto affascinante, ed entrando I visitatori vengono condotti lungo un percorso, attraversano diversi spazi dove ci sono in mostra le icone, no, delle collezioni Ralph Lauren, ma soprattutto la nuova collezione di accessori di borse RL888, quindi si chiama come la casa, che è un esempio magistrale proprio di artigianato, su tutte fatte a mano a Firenze, ecco. E quindi in questo caso ci si immerge in un mondo idealizzato, creato in ogni dettaglio proprio per essere realistico, ma per richiamare anche proprio le rifiniture, no, di questi accessori. Lo si può esplorare, ma si possono proprio fare acquisti di prodotti veri, prodotti reali.
L'ultimo caso riguarda un colosso dell'intrattenimento che segue un percorso inverso dal digitale al reale. Di chi si tratta?
Si tratta di Netflix. Netflix che in futuro, in breve futuro, aprirà delle Netflix House vere, quindi pensate per l'intrattenimento, per la vendita anche di gadget e di prodotti brandizzati a partire dai mondi delle serie di successo globale. Non so, pensate a Stranger Things o Squid Game, anche il più recente One Piece. Ecco, qui c'è sicuramente la voglia di creare un legame più forte, no, con i propri clienti, ma anche un motivo economico, un po' per far fronte al fenomeno di stagnazione, no, che si è registrato in molti paesi, e la crescita degli abbonamenti in streaming che è rallentata parecchio. Ecco, quindi l'opportunità di un aggancio ai luoghi di fruizione in presenza dell'intrattenimento, e dal 2025, come dicevo prima, saranno aperte le prime due Netflix House negli Stati Uniti e avranno sale per spettacoli, ma anche giochi immersivi, negozi, anche servizi di ristorazione, tutto tematizzato e a rotazione temporanea, no? In base al palinsesto anche proprio della piattaforma di streaming. Saranno house permanenti, e questa forse è la vera novità, perché se avete fatto caso Netflix in realtà ha già sperimentato aperture di negozi, di ristoranti pop-up, tantissimi eventi e spettacoli in tour, per esempio la Bridgestone Experience nel Nord America. Ecco, questi esperimenti sono stati di successo e probabilmente hanno contribuito alla decisione di aprire le Netflix House, che sono delle sorte di parchi a tema, ecco, ma anche qua nati nel mondo digitale e sbarcati in quello reale.
Isabella Guaitoli, grazie, alla prossima.
Grazie a te e alla prossima.
Il consumautore.
È il momento della nostra riflessione finale in compagnia, come sempre, del sociologo dei consumi Francesco Morace. Ben trovato Francesco, qual è il tema di questa puntata?
Grazie Maria Luisa. Allora, il tema è legato al linguaggio, ma soprattutto al linguaggio nel web, e mi ispira un libro di Vera Gheno. Già il titolo dice tanto, perché il titolo è L'antidoto. 15 comportamenti che avvelenano la nostra vita in rete e come evitarli. Quindi è un manuale di istruzioni per indicarci la strada e non rimanere, non soccombere, diciamo, alle angherie del web. Ed è anche molto, molto divertente e graffiante. Vi faccio qualche esempio. La Gheno parla dell'effetto Tinello, e cioè sentirsi a casa, comportarsi come se nessuno ci ascoltasse, e quando poi magari ci leggono in centinaia di persone, quindi ci lasciamo un po' andare. Poi una cosa che i consumatori conoscono bene, che è il demone della velocità, quindi l'idea di postare senza riflettersi, non prendersi un tempo, insomma, per ragionare. E questo porta a un altro problema, che è la deumanizzazione, cioè spesso scrivendo emergono, diciamo, emerge il peggio di noi, manifestazioni d'odio che sono esagerate, fuori scala, perché non abbiamo di fronte nessuno, quindi alla fine non abbiamo un freno neanche psicologico. La stessa cosa avviene con gli assolutismi, e cioè questo sentirsi un po' costretti a prendere posizione, leggiamo magari un'opinione e quello che poi alla fine dice nel libro Vera Gheno, a volte possiamo anche stare zitti, ecco. Quindi diciamo che ci sono tante indicazioni in cui ci si ritrova, perché è un libro appunto molto, molto godibile anche alla lettura, e io trovo che sia utile avere presente che esistono questi problemi.
Vera Gheno, sociolinguista, tra l'altro con uno schema molto divertente: ad ogni veleno fa corrispondere l'antidoto, no? Come dice il titolo del libro, quindi una lettura illuminata da questo punto di vista.
Sì, perché poi un po', seguendo un po' la tradizione americana, dà anche delle possibili soluzioni. Quindi, ad esempio, quando parla del manipolare un po' la realtà, che è una cosa normale, cerchiamo tutti di proporre il meglio di noi, no? Lei dice però a volte finiamo anche per crederci, e quindi ecco che l'antidoto è anche l'ironia, ecco. Quindi ci sono veramente delle indicazioni molto quotidiane, molto interessanti, ed è un libro che consiglio.
Grazie a Francesco Morace, finisce qui questa puntata di Essere Avere, riascoltabile come sempre in podcast sulla nuova piattaforma di Radio 24, sull'app e su tutte le principali piattaforme audio. A domenica prossima, non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.
DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.